Santella. Cicirello, Genovese, Ruento, Tabor, Terrizzi presente, consigliere di minoranza, Brescia, Capogna Giuseppe, Ippolito, Mercadante, Russo, Pillaci, Pinotti. Allora, proseguirei con il primo punto all'ordine del giorno, che è relativo all'approvazione del verbale della seduta precedente. Si tratta della seduta del 16 marzo 2017. Do per letto il verbale e l'allegato emendamento. Chiedo solo se ci sono interventi in merito. Se non ci sono interventi in merito, si può approvare il verbale. Approvato? Ok, approvato. Scusa? Ho chiesto se qualcuno voleva intervenire. Si vuole astenere? Ok. Allora, i favorevoli? Ok, grazie. Astenuti? Contrari, nessuno. Secondo punto all'ordine del giorno è la relazione del direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socioassistenziali, dottor Antonio Colonna, che questa sera è qui con noi e ci relazionerà poi in merito all'attività svolta nell'anno 2016. Introdurrà un attimo l'argomento l'assessore Claudia Nassetti. A lei la parola, assessore.
Grazie. Io ho scelto di convocare questa commissione insieme alla Presidente e alla consigliera Terrizzi per illustrare alla parte rappresentativa della cittadinanza e consiglieri le attività inerenti alle politiche sociali svolte nell'anno 2016. Nell'anno 2016 lato consorzio socioassistenziale e lato ufficio politiche sociali. Ringrazio l'invito accolto dal Presidente e dal Direttore del CISSA che si sono prestati, hanno dato la loro disponibilità per illustrarci quello che è stato il bilancio, sia la parte del bilancio preventivo da non accenno approvato da ottobre dello scorso anno per l'anno 2017, il bilancio consuntivo approvato lo scorso mese nell'ambito dell'Assemblea, nella conferenza dei sindaci. Il lavoro che è stato fatto dal Consorzio, lo stesso illustreranno al di là delle cifre che possono portare significato fino a un certo punto, è stato un lavoro improntato soprattutto sull'incremento della qualità dei servizi, in particolare poi sul servizio alla famiglia, nel centro famiglia che ancora viene gestito dal CISSA. Che illustreranno loro stessi come sono riusciti ad ampliare questo tipo di servizio e sul lato invece delle politiche assistenziali rivolte alle persone. Io passerei la parola al Presidente che illustrerà in generale tutto l'impianto delle attività e al Direttore. Grazie.
La parte successiva, grazie.
Presidente, la ringrazio. Assessore Nassetti, ringrazio anche lei per la presentazione. Voglio ringraziare in particolare i rappresentanti di questa commissione per la loro presenza, perché noi ovviamente ci crediamo in quello che facciamo, per cui io ritengo che questi sono dei momenti che vanno al di là dell'argomento che c'è l'ordine del giorno. Sono momenti di incontro in cui ci si può guardare in viso e al di là del formalismo dell'argomento sono dei momenti che secondo me possono anche dare spazio per andare comunque a fare delle dissertazioni, degli approfondimenti, delle richieste che magari non vi è magari il tempo, non vi è altra sede o ne sono altri momenti per poter fare questi approfondimenti. Per cui da parte mia, così come siamo qui stasera, io ritengo che sia un nostro dovere per quanto riguarda il CISSA presenziare a questi incontri, sia come dovere di istituto, ma anche per quello che è il nostro modo di comportarci nei confronti comunque dei comuni che sono consorziati nel CISSA, tra i quali non dimentichiamo che Venaria è uno dei più importanti a livello di dimensioni e di contributo anche economico. A questo, come voi sapete, e lo dirò fino a noia, al di là della grandezza del comune e del contributo economico, voi ben sapete come la penso, per me tutti i comuni comunque devono essere in qualche modo così degni di attenzione nello stesso modo per la tipologia e la particolarità di quello che noi rappresentiamo come attività. Prima di entrare nel merito di questa brevissima relazione del consuntivo, voglio soltanto dire che sul tavolo il direttore ha predisposto un po' di materiale per chi fosse interessato, in particolare c'è la relazione illustrativa della gestione, che è un documento che, visto che abbiamo consumato la carta e quant'altro, noi pensavamo di poter distribuire tutti gli altri, oppure che ne mancassero, vi consiglio comunque di prenderlo, è una lettura che sicuramente non è un qualcosa che sia un passatempo, ma se avete voglia di dedicarci così qualche minuto quando ne avete voglia, è uno spaccato che vi può dare con chiarezza quella che è l'attività del CISSA, quali sono le risorse economiche impegnate e quali sono appunto gli ambiti di programmazione sul quale noi andiamo a operare, ovviamente su mandato dell'Assemblea dei Sindaci, che sono tra virgolette i nostri azionisti e ci danno quindi le indicazioni su quali sono quindi i bisogni prioritari sui territori, al quale noi dobbiamo comunque poi trasformare queste indicazioni di bisogno in attività poi operative che possono in qualche modo, nei limiti di carattere economico o di funzionalità o di operatività, dare comunque risposta a quanto ci viene detto. Oltre alla relazione illustrativa della gestione, c'è un piccolo anticipo di due accenni che faremo. Uno è per quanto riguarda il SIA, ossia il sostegno per l'inclusione attiva, che credo che tutti quanti voi siate informati. Ormai diversi mesi che questo progetto è partito. È un progetto molto importante. Perché è importante? Perché al di là di quelle che possono essere state le penalità da parte di quando è stato istituito, hanno messo a disposizione delle risorse importanti a livello di governo centrale e hanno, la Regione Piemonte in particolare, ha demandato ai consorzi la responsabilità, l'onere della gestione insieme all'ufficio del lavoro e ad altri soggetti per poter comunque effettuare tutta quella che è la parte di istruttoria per arrivare poi con l'INPS all'erogazione del contributo che permette di essere concesso attraverso questo strumento. L'altra piccola brochurina, sempre fatta in maniera un po' casalinga e quant'altro, è, come diceva prima l'assessore Nozzetti, una cosa alla quale noi teniamo molto. Quest'anno abbiamo cercato di dare uno sforzo rilancio a quello che era la sede su Venaria del Centro per le Famiglie. È un punto importante al quale noi crediamo molto, perché riteniamo che in periodi come questi, in cui le problematiche sulle famiglie, la disgregazione, la necessità di trovare dei luoghi neutri e di essere seguiti in determinati tipi di ambienti, un pochino anche al di fuori di quelli istituzionali, diventa particolarmente importante. Venaria aveva e ha questo luogo, ci sembrava che in qualche modo stesse non più rispondendo come noi credevamo avesse le potenzialità per rispondere, e quindi insieme soprattutto con l'ASL abbiamo cercato di effettuare un rilancio delle attività. Chiaramente noi facciamo quello che possiamo per in quello che crediamo, siete poi voi ad avere poi in mano la cartina di tornasole per vedere quali sono poi effettivamente i ritorni sul territorio. A proposito di questo, siccome sono trascorsi parecchi mesi da quando abbiamo effettuato questi interventi, questo rilancio, abbiamo ritenuto che fosse ormai ora di fissare un appuntamento sul territorio di Venaria, e qui c'è quest'altro piccola bustina che vedete, il cartoncino, in cui il centro famiglia si racconta in maniera molto semplice. Si vuole fare in modo, e questo è un punto a cui tengo moltissimo, sto battendomi tantissimo col direttore, col CISA, noi oltre a fare dobbiamo cercare di uscire di più fuori con le notizie, con le informazioni. Va bene il sito, va bene il passaparola, va bene i luoghi un pochino istituzionali, ma dobbiamo fare qualche sforzo in più per cercare di fare in modo che tutte queste cose qui vengano in qualche modo divulgate, non perché si voglia fare semplicemente il presenzialismo, ma perché io ritengo che più circolano le informazioni e più i soggetti che ne hanno necessità possono sapere dove potersi rivolgere per poterne usufruire. Mi interrompo qui per quanto riguarda questa breve introduzione e passerei brevemente alla mia relazione, in cui chiedo scusa sono un pochino più didascalico. In relazione a quanto previsto dall'articolo 11,1 e 4 del decreto legislativo 118 del 23 giugno del 2011, dall'articolo 151,6 e dall'articolo 231 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Consiglio di amministrazione del CISA ha l'onere di predisporre e presentare all'esame e all'approvazione dell'Assemblea consortile il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario dell'anno precedente, in questo caso del 2016, corredato della relazione rendiconto della gestione. Relazione rendiconto della gestione è un altro documento molto più corposo che troverete comunque sul sito chi volesse in qualche modo approfondire, ma io credo che già questa relazione illustrativa della gestione che vi abbiamo dato possa contenere sufficienti informazioni per chi poi possa essere interessato ulteriormente. Ripeto, sul sito trova tutto quanto. La finalità principale del rendiconto della gestione è quella di illustrare l'operato dell'amministrazione nell'esercizio appena concluso, evidenziando i risultati conseguiti in funzione degli indirizzi espressi con l'approvazione del bilancio di previsione. Quindi la relazione al rendiconto della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, evidenzia i criteri di valutazione e le principali voci del conto di bilancio e del conto economico patrimoniale. In altre parole, si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita i termini descrittivi dettagliati e prospettici dell'andamento. In poche parole, che cos'è? Il bilancio di previsione, come ormai voi sapete perché siete tutte persone ormai con esperienza, è il libro, tra virgolette, che io chiamo un pochino dei sogni, no? Perché in qualche modo sul bilancio di previsione, pur dovendo fare i conti con dei numeri di carattere matematico, ma in qualche modo si va a dire che cosa si vorrebbe in qualche modo effettuare nell'anno in corso. Mentre invece il bilancio consuntivo è la cartina di tornasole, è quella che permette a coloro che hanno dato gli indirizzi di programmazione di poter verificare in che modo questi indirizzi sono stati in qualche modo effettuati, in che modo il programma è stato reso operativo e quali ritorni e quali risultati sono stati rispetto comunque alle risorse assegnate. Due numeri. Il primo dato è che siamo in avanzo. Qualcuno potrebbe anche dire qualcosa in proposito, ma io sostengo sempre che è meglio essere in avanzo che in disavanzo. Sarà la palissiano, ma è banale, ma io la vedo in questo modo qua. Abbiamo un avanzo anche importante. Devo però precisare, perché questa è una cosa che è stata qui spesso, che l'avanzo che noi abbiamo deriva da diverse componenti. Quella più importante è che si tratta di un avanzo virtuale. È un avanzo nel quale, quando ci viene detto, ma piuttosto che avere questo avanzo, non potevamo dare dei servizi in più? La risposta è che da una parte di carattere prudenziale noi dobbiamo avere comunque un avanzo più o meno importante, per una questione che comunque deriva proprio dai crediti che noi sono esigibili e non sappiamo in che misura, fino a quando e quando verranno comunque resi esigibili, dal nostro più importante debitore, che è la Regione Piemonte. Per cui andare ad effettuare degli interventi di cui non abbiamo la certezza delle entrate sarebbe, a mio avviso, un andamento non corretto e non da buon padre di famiglia, come il codice civile ci insegna di comportarci. Chiaramente il fatto di avere un avanzo importante, del quale però in effetti come cassa non possiamo disporre, ci dà dei problemi. Comunque di questo avanzo abbiamo una parte vincolata che fa riferimento al fondo di crediti di dubbia esigibilità, che è un accantonamento obbligatorio complessivo sui crediti, che nel nostro caso è pari a euro 148.000 circa. E poi la seconda parte, che è il fondo di salvaguardia degli equilibri di cassa del bilancio, cosiddetto accantonamento doveroso, di euro 1.343.000. Qual è il problema di avere comunque un avanzo di questo tipo di carattere virtuale, che ci dà dei problemi di cassa? Perché, come voi tutti sapete, col decreto legislativo 118 non è più possibile effettuare dei bilanci per competenza, nel quale poi comunque si facevano interventi e in qualche modo poi si rinviavano agli anni successivi, si riportavano i residui e via cantando. Oggi, con il decreto legislativo 118, vi è l'obbligo di impegnare le risorse per quell'intervento nell'anno in corso e di andare a completare l'intervento e liquidarlo nell'anno di competenza dell'anno. Questo fatto della carenza di cassa ci ha portato a un peggioramento dei tempi di pagamento. Dai 37 giorni di ritardo che avevamo nel 2015 siamo passati a 66 giorni di ritardo nel 2016, come ho detto, dovuto principalmente al ritardo nei pagamenti regionali dei trasferimenti assegnati. Questo fatto rende di fatto obbligatorio prevedere un congruo accantonamento. Sicuramente il fatto dei ritardi di pagamento a 66 giorni non è una bella cosa, ma devo anche dire che 66 giorni, nel contesto in cui viviamo, non è la fine del mondo. Noi default in regione, perché nella mia vera attività professionale, che mi dà comunque da vivere e da fare funzionare in regione, noi i contratti, nonostante vi sia una norma europea che dice che deve essere di 30 giorni, non facciamo mai contratti al di sotto dei 60 giorni, perché l'attività di carattere istituzionale, tra arrivare la fattura, andarla comunque a recepire, tutta una serie di passaggi e quant'altro, la nostra ragioneria vuole l'atto di liquidazione almeno 20 giorni prima, voi capite che è praticamente impossibile. Quindi per noi 60 giorni, attenzione, sui contratti sono il normale, sui contributi siamo in questa situazione, che sono praticamente un anno e mezzo, due anni, abbiamo due anni di ritardo. Vabbè, il fondo viene costituito accantonando, accantonando una somma pari al 75% della media dei crediti nei confronti della regione registrati nell'ultimo quinquennio, per cui nell'ultimo quinquennio noi abbiamo avuto nel 2013 1,5 milioni, nel 2014 1,379 milioni, nel 2015 siamo arrivati addirittura a 1,9 milioni, nel 2016 siamo addirittura a 2,259 milioni, nel 2017 abbiamo 1,865 milioni, la media ci dà 1,790 milioni. Va da sé che l'eventuale miglioramento dei flussi di cassa si potrebbe permettere, e quindi avendo a disposizione queste risorse, permetterebbe di cambiare questo trend, andando a migliorare i flussi di pagamento. Da quello che stiamo vedendo questo non accadrà. Il dato che vi posso dare è che dal 1 gennaio al 9 di maggio la Regione ci ha versato complessivamente 410.000 euro. Passiamo invece ad altri aspetti. Nella mia relazione quest'anno ho voluto inserire una parte che riguarda il costo del personale. Perché il costo del personale? Perché essendo noi, come si può dire, una società che vive con i contributi dei comuni, in qualche modo, oltre a dover lavorare bene e cercare di fare le cose bene, spendere bene i soldi che ci vengono affidati, dobbiamo anche cercare di far funzionare il sistema in un modo il più corretto possibile per quanto riguarda spesa e ricavi. Il costo del personale è sempre una voce molto importante e questo dato vi permette anche di poter andare a confrontare con tanti comuni, con tante altre vostre partecipate, con tante altre attività, per capire anche in quanto consta in percentuale rispetto al bilancio del CISA l'incidenza della spesa del personale. L'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, e noi praticamente siamo tutta spesa corrente, nel 2014 è stata del 18,6, nel 2015 del 16,89, nel 2016 del 18,9. Quindi ci attestiamo al 18-19% come rapporto di spesa tra personale e spesa corrente. Io credo che sia un risultato che sia degno di essere in qualche modo evidenziato. L'altro dato che posso dare è la rigidità per costo personale pro capite, che è la divisione tra la spesa del personale e il numero di abitanti. su questo andiamo a incidere all'incirca intorno al 16%. Quindi io credo che siano dei dati in qualche modo che testimoniano una corretta gestione, e di questo ringrazio il mio direttore. Un'altra scheda che ho voluto far aggiungere in questa relazione, perché io credo che sia altrettanto importante, una delle discussioni che viene sempre in qualche modo messa in luce è: ma noi paghiamo tutti questi soldi, ma che cosa abbiamo in cambio? Ma quante persone assistiamo? Ma che ritorno abbiamo? A quel punto, è già da quando io sono arrivato al CISA come consigliere, che ho chiesto e ottenuto, ma non è molto semplice, perché il direttore è disponibilissimo nelle mie biste di carattere così di studio, una tabella che mi dà che cosa? Il valore aggiunto della gestione associata. È una tabella in cui vi mette su una colonna i comuni, su un'altra colonna la quota contributiva più le deleghe, ossia quanto pagano i comuni più quello che viene dato in più dai singoli comuni che vogliono affidare al CISA dei compiti aggiuntivi. Il totale reale dell'erogato è il valore aggiunto della gestione associata. Prendiamo il caso di Veneria Reale, che è quello che interessa a voi, ovviamente. Veneria Reale, il totale reale dell'erogato, allora, la quota contributiva più le deleghe è una spesa per Veneria di 1.039.832 euro. Il totale reale dell'erogato, ossia quello che è il ritorno calcolato, è di 2.899.938. Invito il direttore di fare uno sforzo per il prossimo anno, che togliamo tutti i 9, ci aggiungiamo un euro o un centesimo, arriviamo a 2.009 vecchi. Con un valore aggiunto della gestione associata di 1.860.000. Quindi vi ritorna il 1.039.000 e vi è in più 1.860.000 di valore aggiunto di attività che la città di Veneria riceve rispetto a quello che comunque eroga in termini di contributi. O ovviamente anche tutti gli altri comuni del consorzio, e ovviamente tutti i comuni, nessuno escluso, hanno un vantaggio da avere le attività che dalle norme vi vengono comunque date come compiti di istituto a svolgerle in forma associata, in forma consorziata. Questo dato è calcolato rapportando la quota consortile, la spesa complessiva impegnata nell'esercizio, escluse le partite di giro, mentre per le attività delegate viene conteggiato lo stesso importo erogato uguale trasferito, quindi è un partito di giro. Poi vi trascuro quelle che sono, quello che è il nuovo sistema di bilancio, missione programma, quindi il direttore si potrà sbizzarrire. Molto semplicemente vi do così proprio rapidamente un paio di indicazioni rispetto alle attività di quest'anno al quale ci teniamo molto. È stato istituito un nuovo progetto dal 2016 che si chiama Progetto Autismo. È un progetto nuovo sperimentale rivolto ai soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie. Tale progetto si pone l'obiettivo di rendere sempre più autonomi i soggetti compatibilmente con il loro livello di funzionamento. L'individuazione e la missione dei soggetti subordinata alla valutazione delle situazioni da parte delle commissioni UMDD, che mantiene un ruolo di monitoraggio sui progetti attivati. Il progetto è elaborato in collaborazione con l'ASL Torino 3, con la quale noi siamo nel contesto territoriale, e con la cooperativa Progest, impiega per la realizzazione personale psicoeducativo. L'altro progetto importante che la degno di nota è il SIA, Sostegno per l'Inclusione Attiva. Anche qui vado oltre, c'è qualche dato, ma lo darà eventualmente il direttore. Ci sono dei progetti di attività di volontariato ai fini di utilità sociale, un progetto che si chiama Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio, che svolgiamo grazie ai finanziamenti della Compagnia San Paolo, perché comunque come CISA noi cerchiamo, ogni qualvolta ne abbiamo la possibilità, di non contare soltanto su quelli che sono i contributi dei comuni, ma cerchiamo di verificare se vi sono comunque possibilità di finanziamento da parte di altri soggetti, e in questo le fondazioni sicuramente hanno i forstieri pieni e si riesce spesso a intercettare comunque dei canali d'oro di spesa per quello che possono essere invece gli interessi istituzionali nostri. Dobbiamo segnalare delle criticità nei rapporti con l'ASL, sotto l'aspetto sia di programmazione. È da tempo che noi chiediamo all'Assemblea dei Sindaci di farsi parte attiva per pretendere quello che il piano di attività territoriale da farsi obbligatoriamente per legge da parte dell'ASL in tempo utile per consentire poi a noi di fare il bilancio di previsione, consentirci la programmazione con un certo respiro nel tempo, cosa che non avviene. E l'altra deficit che abbiamo è sul personale sanitario, con particolare riferimento al servizio di neuropsichiatria infantile e del servizio di psicologia. Io qua chiudo, mi fermo, chiedo scusa se sono stato o troppo veloce o non troppo in maniera approfondita, ma è per dare in modo al direttore di poter entrare magari di più sui numeri e quant'altro. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Presidente, il dottor Perno. Diamo la parola adesso al dottor Colonna per illustrarci un pochino dal punto di vista più tecnico la situazione del 2016.
Ecco, poi non so se è anche meglio, voglio dire, una interlocuzione, quindi se ci sono delle domande, forse sarebbe già un primo momento, perché è stata abbastanza esaustiva la relazione, quindi non vorrei neanche io.
Okay. Grazie. Allora, proviamo a chiedere se ci sono interventi. Prego, consigliere Russo.
Volevo soltanto chiedere una cosa, no? Per quanto riguardava il costo del personale, che mi è sfuggito qualche cosa, volevo sapere quella percentuale del 16 o 18%, mi è sfuggito, non ho capito, ma dell'ammontare di che cosa, la cifra d'importo quant'è e quanto personale abbiamo, volevo capire. Se magari c'è scritto qua non sono riuscito a trovarlo. Volevo capire queste cose qua, quanto personale c'è e la percentuale di che cosa? Di quale importo?
Vuoi rispondere adesso o vediamo se ci sono altri? Ci sono altri interventi, così facciamo rispondere il dottor Colonna successivamente. Prego, consigliere Genovese.
Sì, buonasera. Desidero sapere una cosa. Nella voce relativa alle collaborazioni col volontariato, ho notato che ci sono solo due associazioni di Druento e di Alpignano. Per quanto riguarda Venaria ci sono delle associazioni che collaborano e come sono i criteri di scelta di queste associazioni. Grazie.
Non c'è il numero.
Grazie consigliere Genovese, la parola al consigliere Ruento.
Grazie Presidente, volevo chiedere se il servizio fornito poi dal centro famiglia prevede un costo aggiuntivo rispetto a quanto riportato o è il tipo di servizio che è. Sì. Ok, quindi sarebbe non compreso nella
disposizione.
Quindi è compreso. Sì.
Grazie consigliere Ruento. La parola al dottor Colonna che risponderà alle domande.
Sì, allora, la prima è che ovviamente il costo è un costo che si riferisce al costo puro. Noi abbiamo un bilancio che si aggira sugli 8 milioni di euro, quindi il 16% è il costo del personale dipendente, o il 18%. Noi oggi abbiamo 40 dipendenti, la maggioranza ovviamente sono, ma ci sono anche qui nella relazione, ci sono i numeri del personale. Sono ovviamente per la maggioranza assistenti sociali e educatori professionali, quindi che sono le figure, diciamo, centrali dei servizi sociali, rispetto ovviamente all'ASL, ai nostri esigibili. Noi mettiamo gli assistenti sociali, gli educatori professionali, l'ASO ovviamente mette le altre figure professionali, psicologi, neuropsichiatri, psichiatri, tecnicamente, geriatri. E il resto sono ovviamente anche figure amministrative, abbiamo anche una dotazione di personale amministrativo che purtroppo si è un po' contratto per via delle cessazioni per pensioni. Quindi siamo in una fase dove abbiamo l'assoluta necessità di andare a incrementare questo livello di personale. Quindi attualmente i dipendenti sono 40 e il restante, ovviamente qual è il meccanismo? La maggioranza dei nostri servizi sono esternalizzati, lavoriamo molto col privato sociale, facciamo dei regolari bandi, regolari gare secondo quanto prevede l'attuale normativa, l'attuale codice degli appalti, e quindi noi andiamo direttamente, diciamo, sul mercato ad acquisire, a comprare servizi per i cittadini, per cui la maggioranza della spesa, appunto spesa corrente, va in servizi e non in costo del personale. Ovviamente questo è anche determinato non tanto da delle scelte, diciamo, interne, perché come anche capita, credo, nei consigli comunali, spesso noi siamo un po' con le mani legate, per cui, come voi ben sapete, noi è presente dal 2008 che abbiamo una spesa del personale bloccata, cioè non possiamo fare assunzioni se non in percentuale sostituire il personale che cessa l'attività. Quindi, come tutti gli enti pubblici, compreso il comune, anche il consorzio ha questo vincolo, per cui io, anche se sono nelle condizioni, potrei fare dei concorsi, potrei assumere, ma fino a quando non cambiano le norme a livello nazionale e non c'è di nuovo un discorso di riapertura per quanto riguarda il pubblico impiego, anche noi siamo bloccati. Quindi dobbiamo sicuramente gestire e dare il personale necessario per garantire i servizi attraverso l'acquisizione di servizi attraverso i privati. Dico solo una cosa in più, se posso, su questo, perché non è stato citato, se ci sono ancora domande, ma possiamo dire rispetto al rapporto col privato, se teniamo conto che è anche però un aspetto virtuoso, no? Su cui i nostri sindaci e amministratori insistono, cioè noi siamo stati in grado in questi anni anche non solo di comprare servizi, ma anche di portare a casa nostra degli investimenti. Siamo riusciti con i privati, in particolare appunto del terzo settore, i quali per statuto loro non possono avere avanzi, a far sì che sul nostro territorio arrivassero risorse finanziarie importanti per poter garantire ulteriori servizi. E quindi attraverso questo sistema siamo riusciti su Venaria, come voi ben sapete, ad aprire la piccola reggia con un investimento fatto interamente da parte della cooperativa sociale, altrettanto è successo a Pianezza con la residenza sanitaria delle suore di Sant'Anna e col centro di disabili, a Val della Torre con una comunità alloggi, un centro diurno aperto sempre da cooperative sociali. Quindi questo ci ha portato a casa nel giro di questi anni investimenti, credo, per almeno 30 milioni di euro, 30 milioni. Quindi lo dico perché è un problema, cioè è importante anche collaborare col privato. Ecco, poi rispetto alle altre domande, volontariato. Questa voce è legata alla disabilità. Noi sul territorio abbiamo due associazioni di volontariato, in particolare storiche, che lavorano sui temi della disabilità, che sono l'associazione Udido e l'associazione GRH, che è un'associazione di genitori, di ragazzi disabili, in particolare quelli che frequentano il centro di uno di Benaria, e quindi con loro collaboriamo e secondo le normative manteniamo delle convenzioni. Invece per quanto riguarda gli interventi sugli anziani, collaboriamo in particolare con due associazioni di Venaria, una è la Auser e l'altra è quella della Croce Reale, per quanto riguarda mobilità, utilizzo di volontari per l'accompagnamento di anziani, per visite mediche e altro. Quindi questa è un po' la realtà. Come collaboriamo? Abbiamo favorito sul in questi anni la nascita di due momenti, di due tavoli di coordinamento aperti, uno sul tema dei disabili e uno sul tema degli anziani. Un tavolo di coordinamento aperto a tutte le associazioni che si occupano di questi temi e anche alle cooperative sociali che partecipano, per fare un'attività insieme di valutazione dei bisogni, programmazione, anche capire dove andare a investire le risorse. Quindi facciamo questo lavoro non solo all'interno, diciamo, dell'ente, ma anche con la partecipazione, prendendo la partecipazione a tutti coloro, associazioni in realtà organizzate, che intendono dare una mano. Quindi all'interno poi di questo tavolo di coordinamento andiamo a individuare le associazioni che sono disponibili a collaborare con noi, e quindi il meccanismo è questo, se garantiamo il massimo. Poi l'altro sul centro famiglia, sì, queste sono risorse sempre interne al consorzio che sono state messe a disposizione per potenziare questi interventi. Ci crediamo molto, perché uno degli obiettivi sulla quale abbiamo lavorato nel 2016 e stiamo lavorando anche nel 2017 è quello di favorire quegli interventi che noi chiamiamo a basso costo di prevenzione, interventi con i quali cerchiamo di avvicinare il più possibile i cittadini ai nostri servizi, in modo anche, per esempio, il centro famiglia è un intervento che il centro è in via Nazario Sauro, in una struttura di civile, insomma è un negozio, con delle vetrine sulla via, non è connotato come ASL o servizi sociali, e serve proprio a cercare di favorire persone che possono avere qualche necessità di avvicinarsi ai servizi senza, diciamo, un po' lo stigma di che cosa vuol dire andare verso il servizio sociale. A volte ci sono dei timori che impediscono ai cittadini di avvicinarsi. Invece per noi è fondamentale intervenire prima, il più possibile, cercare di conoscere quelle situazioni che possono essere un po' di difficoltà, per cercare da subito di darvi gli interventi di sostegno, di aiuto, di ascolto, per provare insieme a queste persone a risolvere nel miglior modo possibile la situazione, in modo che non si aggravi. Perché se si aggrava, il problema è che poi dobbiamo intervenire in maniera a volte più pesante, in termini sia di servizi ad alto costo, in particolare se pensiamo all'allontanamento di minori dalla famiglia d'origine per essere inseriti in una comunità, perché la famiglia non è più in grado, per tantissimi motivi, di poter garantire la tutela del minore, noi siamo costretti, in forza anche di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quindi del tribunale per il minore, di inserire questi soggetti minori. E lì i costi diventano molto alti per i nostri bilanci. Quindi noi cerchiamo invece il più possibile di intervenire. Quindi il centro famiglia è uno di quei servizi, ma se volete anche il FIA, il sostegno inclusione attiva, dove noi favoriamo anche dei progetti di inclusione e di accompagnamento, cercando il prima possibile di conoscere le situazioni e di intervenire in modo precoce, insomma, in prevenzione. Quindi l'obiettivo è questo. Quindi sono interventi a basso costo rispetto a quello che costano dei centri diurni, delle comunità alloggio, delle case di riposo. Sono interventi che hanno dei costi minimi, che però sul piano della qualità ci permettono di avere risorse molto più importanti. Adesso faremo questa iniziativa il 26, così per entrare un po' nel merito, parlare, se volete, anche un po' dei bisogni della famiglia Ave Maria, come sono visti questi bisogni dalla parte dei servizi. Ci auguriamo che sia una presenza, sia anche la presenza della cittadinanza, anche ovviamente dei consiglieri che ne rappresentate, per sentire anche qual è il vostro punto di vista rispetto ai bisogni della famiglia a Venaria.
Grazie mille, dottor Colonna. Do ancora la parola un momentino al dottor Perna. Prego.
Ma come ho detto prima, siamo pochi, quindi mi permetto anche qualche così di divagare un attimino. Siccome il mio direttore mi ha toccato dicendo che ho dimenticato il lavoro fatto con i privati in questi anni, no? mi è toccato. Non approfitto che stima il ciclo, quindi ci possiamo permettere questo gioco di ruoli. Io adesso mi gestisco il favore dicendo che forse anche qui vi racconto un piccolo retroscena rispetto al centro famiglia. le cose non è che piovono dal cielo, come voi ben sapete, ma costano comunque impegno, sacrificio, attenzione. C'è stato un momento quando vedete abbiamo dovuto rilanciare mettendo più risorse come FIS e quant'altro sul centro famiglia, perché c'è stato un momento, correggimi se sto sbagliando, che stiamo correndo il rischio di perdere questo servizio che veniva, perché sembrava che ci fosse comunque un interessamento di andare a portare la parte dell'ASL che riguardava gli investimenti sulla neuropsichiatria per andare ad accentrare non su un altro comune del consorzio, ma su un altro consorzio. Quindi noi abbiamo trascorso un attimino che corriamo il rischio di perdere questo importante per me servizio, di averlo qua non soltanto sul nostro consorzio, di presente consorzio, ma sul vostro territorio, a svolgere una funzione che io ritengo che in questo momento un po' di disgregazione familiare e quant'altro sia invece assolutamente fondamentale, no? E grazie all'impegno, alla professionalità, e qui scusatemi se volevo dire del direttore, e soprattutto dell'attenzione che abbiamo trovato per l'ottima collaborazione che abbiamo con l'ASL, e qui se ti mi può smentire, io adesso non ricordo il nome di quel dottore. Il dottor Gardenghi, che è il responsabile della neuropsichiatria, che è una persona veramente degnissima, veramente che moltissimo, con il quale probabilmente il fatto comunque da anni di collaborare in modo serio, positivo e quant'altro, ha fatto in modo che anche lui comunque si impegnasse per quello che poteva fare all'interno della sua parte per fare in modo che questo rimanesse qua sul territorio. Questo ormai l'abbiamo superato, cioè io spero proprio che non venga rimesso in discussione, ma era un piccolo retroscena che ci tenevo a dirvi, perché non sempre le cose che appaiono alle volte, se non si sa che cosa c'è dietro, le abbiamo un pochino per scontato. Ecco. Grazie.
Chiederei a voi se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, visto che la relazione è stata, insomma, si è presentata dal dottor Perna che dal dottor Colonna, le relazioni sono state esaustive, io direi che, visto che possiamo procedere con il terzo punto all'ordine del giorno, potremo congedare i nostri relatori. Grazie mille al dottor Colonna e al dottor Perna per essere stati presenti.
A tutti voi, buona serata e buona prosecuzione di lavoro.
Arrivederci. Ok, possiamo procedere col punto 3 all'ordine del giorno. Resoconto attività politiche e sociali, casa e lavoro anno 2016. Darei la parola per questo punto all'assessore Nozzetti. Prego.
Riassumo molto brevemente le attività relativa al 2016 che abbiamo già avuto in diverse circostanze modo di andare a discutere. Sul bilancio complessivo comunale noi stanziamo per le politiche sociali intorno ai 3 milioni di euro, compreso ovviamente l'importo che viene erogato al CISSA. E le misure più importanti sono ovviamente quelle per l'emergenza, importanti nel senso che sono quelle più richieste e che più si erodono con rapidità, sono quelle relative all'emergenza abitativa, quindi al sostegno alla locazione, e senza dimenticare altre misure collaterali che sono di minore importanza, come quelle per l'ufficio lavoro, che l'anno scorso ha visto implementare servizi che non erano in precedenza stati attivati sull'ufficio lavoro comune di Venaria, e da parte poi ovviamente il pagamento delle bollette, il cosiddetto fondo salva bollette, che l'anno scorso ha avuto un incremento fino a 30.000 euro. Più specificamente lascerei poi la parola al mio dirigente. Quello che io volevo anticiparvi invece sul 2017 è questo sforzo che stiamo facendo per entrare in contatto con le associazioni del territorio, associazioni quindi del terzo settore, che in diverse occasioni si sono dimostrate molto attive nel gestire dei casi che nel protocollo GAM, che è il tavolo che la Comune CISSA gestisce i casi problematici, non erano riusciti a trovare soluzione. Allora quello che la parte governativa ha pensato di mettere in atto è un protocollo d'intesa con le associazioni per gestire tutti quei casi che in effetti si dimostrano particolarmente carenti da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, per avere un'opportunità aggiuntiva per la loro risoluzione. L'idea è quella di fare un protocollo di primo livello con le associazioni, che poi sono le Caritas locali, nonché altre associazioni, di pronto intervento economico per le famiglie, e questo come parte iniziale su una gestione primaria, per poi aggiungere anche un secondo livello dove sarebbe interessante andare a coinvolgere tutte quelle associazioni che hanno un approccio più specifico e specialistico, come prima si accennavano le associazioni che seguono la disabilità, associazioni che magari sono più orientate all'assistenza per gli anziani, all'aspetto sociosanitario e quant'altro. Questa è un po' la prospettiva che stiamo seguendo nel 2017. Ovviamente queste sono associazioni di volontariato a costo, quindi a costo zero. Mi risulta che già queste associazioni sono già attive da tempo. La volontà è quella di creare un coordinamento in modo che il comune, come casa del cittadino, sia in piena consapevolezza di come i servizi lavorano sul territorio, siano il CISSA, siano ovviamente le associazioni. Bisogna mettersi in contatto in modo da avere maggior percezione dei problemi e maggiore anche risoluzione dei problemi. Io adesso approfitterei della presenza del mio dirigente, se magari posso sentire le vostre domande nel merito degli stanziamenti e degli importi liquidati lo scorso anno per i servizi delle politiche sociali, dare maggiore approfondimento. La dottoressa Rossella, grazie.
Il documento è strutturato in modo molto, molto semplice, sono divisi gli interventi per quanto riguarda il problema casa, quindi l'emergenza abitativa, il lavoro e le politiche sociali in senso lato, ovvero gli interventi aggiuntivi che facciamo rispetto a quelli di uscita. Molto sinteticamente, per quanto riguarda l'emergenza abitativa, abbiamo il tema dell'ospitalità temporanea, che in base a un regolamento approvato dal Consiglio Comunale si può diversificare in ospitalità città in alloggio comunale, però ne abbiamo un numero molto limitato e quindi si esauriscono presto. E se vedete il primo box, il primo riquadro del documento, il primo intervento citato nel box è nel 2016, questo è il consuntivo 2016. Gli interventi di ospitalità temporanea in alloggio comunale realizzati nel 2015 sono stati 5. Poi abbiamo interventi di ospitalità in struttura con l'ospitalità temporanea, interviene quando si tratta di famiglie sottostrato che praticamente non hanno alcuna possibilità di essere ospitati. Adesso vi semplifico quello che dice il regolamento, ma sostanzialmente si tratta di famiglie che non possono essere sostenute dalla rete familiare, che sono sotto strato e non hanno alcuna alternativa, ma ripeto, questi criteri sono codificati e stabiliti dal regolamento di studio, sintetizzando in modo un po' grossolano, allora il comune interviene e dà un'ospitalità temporanea che con l'ultima modifica che abbiamo approvato in consiglio comunale abbiamo portato a 6 mesi prorogabili. Okay? Allora, questa ospitalità avviene o in alloggi comunali, come vi dicevo prima, oppure in strutture convenzionate. L'anno scorso abbiamo realizzato 5 interventi di questo tipo. Per chi conosce un po' la materia, si chiede questo sguardo su Torino, oppure ci prendiamo qualcun altro. Cerino Torino, Casa Domenica. Questo intervento, questi 5 interventi sono costati 11.000 euro. Un'altra modalità per intervenire in queste situazioni è quella di dare, sempre previsto dal regolamento, quella di dare un contributo ai proprietari in modo che dilazionino l'esecuzione delle strade, insomma trovare una transazione con la proprietà. In questo caso gli interventi sono stati 14 e il budget consumato di 11.000 euro. Un'altra misura è quella di sostenere le famiglie che sono assegnatarie di alloggi di edilizia sociale nel pagamento di quella che è la quota minima che permette di rimanere nella moralità incolpevole. Normalmente in media la somma si aggira intorno ai 480, insomma sui 500 euro. Alcune famiglie non ce la fanno a pagare nemmeno questa somma e quindi il comune interviene con questa misura. Ci sono poi il contributo che il comune versa per la morosità incolpevole a integrazione del contributo regionale. Quest'anno la FC non ha quantificato, non ci ha comunicato il contributo regionale, quindi non abbiamo potuto intervenire nemmeno con le nostre risorse. C'è poi il fondo di sostegno alla locazione, per il quale il Comune integra le risorse regionali di 32.000 euro, ha integrato nel 2016, perché nel 2017 la Regione non ha stanziato risorse su questo fronte. Abbiamo avuto l'anno scorso un intervento, una misura straordinaria, che è stata quella della movimentazione degli occupanti delle Zebra, che sono stati trasferiti a Gallo Fraile, e il Comune ha assicurato un rimborso spese alle famiglie per il trasloco, per l'attivazione dei nuovi contratti. C'è poi il protocollo locale, che è una vecchia misura andata ormai in esaurimento, ma abbiamo ancora dei contratti attivi rispetto ai quali quindi manteniamo un fondo di garanzia nei confronti dei proprietari. Misura nuova è quella dell'asilo, per la quale l'anno scorso sono stati stanziati dalla Regione 16.000 euro, che sono stati integrati da altri 12.500 a carico del bilancio comunale. ASLO è una misura che come dire, dà un incentivo sia ai proprietari che agli inquilini, finalizzato appunto a concludere dei contratti di affitto di a canone concordato. Facciamo un po' fatica a trovare proprietà disponibile, dei proprietari disponibili a questa forma di incentivazione. E comunque è una misura che è stata utile per risolvere alcuni casi, anche se vedete che i numeri sono un po' piccoli, perché sono 4 in tutto. Per quanto riguarda le politiche del lavoro, come già accennava l'assessore, l'anno scorso sono stati fatti alcuni progetti nuovi, in particolare il progetto Riattiva, che ha un po' dato una fisionomia diversa al servizio lavoro, allo sportello lavoro. Si tratta di una misura per la quale le persone vengono in qualche modo prese in carico, si fa una valutazione di quella che è la loro situazione, le persone che incontrano gli utenti sono delle psicologhe, quindi riescono a fare anche una valutazione che va al di là di quella che può essere una mera difficoltà di tutto lavorativo, e quindi diciamo che c'è una presa in carico un po' più a tutto tondo, e le persone vengono poi avviate in un percorso che prevede dei colloqui, degli incontri di gruppo, un sostegno in quelle che sono le attività che normalmente una persona deve svolgere quando è alla ricerca di lavoro, quindi la compilazione di un curriculum, come si affronta un colloquio di lavoro, come motivarsi anche nei confronti di questo tipo di attività. Il passaggio successivo è quello dei job club e della formazione, e infine per quelli che hanno completato il percorso, che hanno un profilo professionale che si incrocia con delle aziende disponibili, il coaching. Ne abbiamo fatto un progetto che ha queste caratteristiche, centrato sulle figure professionali delle persone che hanno lavorato nel settore del turismo, quindi ristorazione, ospitalità, eccetera. Abbiamo fatto un po' di fatica a trovare, avevamo tante aziende disposte ad ospitare, ma meno persone che avessero quel tipo di requisiti, quel tipo di professionalità. C'è stato poi il solito progetto del ciclo solidarietà e lavoro sociale che si muove a essere, che facciamo, per il quale ricevevamo il finanziamento della Commissione di San Paolo, che sappiamo tutti la fine che hanno fatto i voucher, quindi non si ripeterà in questa forma, almeno. Abbiamo fatto anche un'interessante esperienza di tirocini orientativi presso gli uffici comunali, dove abbiamo ospitato dei tirocinanti presso gli uffici comunali. Tra le misure che possiamo definire di politiche sociali che integrano l'attività del CIS, c'è sostegno alla mobilità degli anziani con un IGE inferiore a 13.000 euro, che consiste nel fornire gratuitamente dei carnet di viaggio per i mezzi pubblici. Abbiamo poi il contributo per il funzionamento dei centri di incontro, che sapete essere il centro Bonino e il centro Rigole, che sono dei luoghi di aggregazione per la popolazione anziana, non solo. E poi un grande successo ha quello che noi chiamiamo per comodità il fondo bellezze, ovvero quel fondo con il quale quale vengono assunte le risorse per intervenire, anche se ci sono dati delle regole, per sostenere le famiglie nel pagamento delle bollette per l'utenza domestica. La parte delle ore la quota consentire è scissa, perché vedete che supera €1.000.000, e poi c'è un intervento individuale per l'infanzia illegittima abbandonata, che comunque è una risorsa, anche se è trasferita al CIS. Abbiamo poi trattato 75 domande di assegno per missione oneroso e 40 domande di assegno di assegno.
Grazie mille alla dottoressa Rossero. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Ruento.
Grazie Presidente. Non è una domanda, ma è una precisazione sulla cancellazione dei voucher. Cioè, mentre il governo centrale e i sindacati nazionali hanno fatto il braccio di ferro sulla cancellazione dei voucher, proclamando l'inclusione sociale attiva, in realtà questo braccio di ferro, l'inclusione dei voucher, ha provocato un blackout di 3 mesi sulle persone più deboli che erano da includere, che si sono visti un attimo ritardare i pagamenti. È un complicato la vita a tutti, in primis alle associazioni e alle persone che dell'ufficio lavoro, che hanno dovuto fare i salti mortali con l'Istituto San Paolo, con i bandi, per trovare una soluzione in cui uscirne, e si è adottata poi la soluzione del lavoro autonomo occasionale, che però prevede il pagamento di assicurazione delle persone che lavorano. Prevede anche la compilazione del 24 per la ritenuta d'acconto, cioè tutte le associazioni sono diventati sostituti d'imposta, e poi ci sarà ancora il 770 da fare. Quindi tutti precipitati in questo discorso amministrativo. E devo dire che comunque la soluzione elaborata da Venaria con il sito lavoro mi ha permesso di comunicarla anche ad altri comuni, ad altre persone che non avevano ancora risolto il problema, no? Però per dire come certe politiche a livello nazionale vengono fatte, indipendentemente da chi le fa, vengono fatte trascurando poi quelle che sono le persone. Persone che praticamente si sono viste 2 mesi di buco e così via, 3 mesi, eccetera. L'altro aspetto, ve lo dico semplicemente per documentazione, meno resta, l'inserimento nel FIA prevede l'emissione di una tesserina magnetica con l'attribuzione di un contributo mensile che in base al numero di componenti la famiglia assume diversi valori. Allora, noi questo non l'ho citato prima, perché comunque ci sarà modo di verificarlo, perché credo che al di là di tutto siano delle cose di dettaglio. Ma non è tanto dettaglio, per una famiglia che aveva dei problemi, ha fatto la domanda, le è stata accettata dall'INPS il 22 gennaio, loro hanno la tessera, sì, stanno chiedendo, non ho ancora visto i soldi, no? Questi sono problemi, perché non sono persone che hanno un polmone, ma il più bello è che questa famiglia dice: ma dalla documentazione che abbiamo visto con il FIA pare che se i soldi me li daranno a giugno, quelli da febbraio, marzo, aprile me li perdo, perché non me li danno più. Questo io lo dico solo per essere tutti sempre in linea, attenti a come poi facciamo funzionare le cose. No, questo, avevo proprio il piacere di comunicarvelo, perché la vita è lunga, se poi funzionano le cose al piano terra, no? Okay,
grazie mille consigliere Ruento. Ci sono altri interventi? Consigliere Russo, prego, a lei la parola.
Grazie Presidente. Ma io volevo soltanto chiedere, in tutti questi vari settori, vedo che i beneficiari sono nelle politiche per il lavoro sono 31, in altri settori nell'altro sono 3. Volevo chiedere, ma la domanda è superiore? In tutti questi settori qua è molto superiore la domanda, adesso lo so che è complicato rispondere a tutto, no? Facciamo soltanto un esempio, contrasto alla crisi e politiche per il lavoro, no? Vedo che i beneficiari sono 31. Dico, la domanda è superiore ai 31 oppure... C'era solo così per capire.
In relazione alla quota versata che corrisponde a 1 euro per abitante, quindi sono 35.000 euro, viene budgetizzato il numero di lavoratori e lavoratori che possono essere ammessi al percorso. Per quanto riguarda la quota di venerie, il numero è quello, quindi okay. Quello è diciamo il range entro il quale ci muoviamo. È naturale che la richiesta è superiore a quello che
tutti i vari
abbiamo anche, come dire, in corso d'anno, soprattutto per quanto riguardava il fondo bollette, recuperato risorse da altri capitoli per andare a, a rinforzare la, la dotazione originaria. Purtroppo le politiche sociali hanno questa caratteristica, cioè come dire, i bisogni sono talmente esorbitanti che è un po' difficile darle una risposta.
Bisogno.
Questo non vuol dire che siamo riusciti a dare la casa a tutti quelli che non
sono,
perché diciamo che gli strumenti per fare questo sono altri e non è a cui dovrebbe darci più alloggio, cioè come fa.
Ma io volevo dire che questo è un settore un po' complicato e penso che vengano da voi molte persone un po' che stanno nascoste un po' nell'invisibile, anche per vergogna. Non è una vergogna, per ognuno sa, si sente umiliato e quant'altro. Penso che voi ne vedete, e so, sono sicuro che voi ne vedete di tutti i colori e vedete da chi piange, da chi è disperato, da chi non, fate quasi come i padri di famiglia. Io vi faccio i complimenti per tutti questi settori, a voi e agli uffici, all'assessorato, perché i cittadini e quelli che vengono si trovano bene e a tutti non riuscite a accontentare sicuramente, perché non si può accontentare tutti quanti, però vi faccio veramente i complimenti perché è un settore molto complicato e difficile, tutte le risorse consumate, che spostate, cercate di attappare i buchi sia da una parte che dall'altra, e capisco che anche la coperta è molto corta, vi faccio i complimenti.
Interventi?
Dai, dai.
riconoscimento del lavoro che viene fatto dagli uffici, guardavo 22 persone in tutto, 40. Siamo dell'ordine di un cittadino su 1000 che ha questi due problemi che viene affrontato. Per cui è invito anche a tutta la città, a tutti i cittadini, voglio dire, funziona ben uno su 1000 a risolvere un problema. Questo a livello di comunità globale ed è un appello che faremo a livello congiunto, ma con tutte le persone, perché ci sia questo senso di partecipazione sociale, per cui sono problemi che si possono risolvere. D'altro canto cercheremo anche di capire che le persone a cui ci vengono risolti i problemi più sono collaborative, più si affidano appunto a quelle che sono le strutture, sono disponibili a darci da fare per capire come agire e come dare una mano anche a noi, più riusciremo a lavorare. Cioè, penso sia una città sufficientemente grande per riuscire a dirigere anche gli sforzi su questo settore.
Grazie consigliere Duente, ci sono altri interventi? Va bene così, la parola ancora Massimo all'assessore Nozzetti.
Questi sono segni di pazienza. No, volevo solo concludere questo incontro dicendo questo, che ovviamente le risorse che si potrebbero dedicare al sociale potrebbero essere ben più che 3 milioni di euro, più ne metti, più ne chiedono. Questa è l'esperienza che ho avuto io in questa permanenza nell'ambito dell'assessorato. Secondo me un passo oltre è pensare di usare delle risorse non solo economiche, ma delle risorse di prestazione volontaria o comunque di attività che ci sono già sul territorio per cercare di potenziare quello che di fatto già abbiamo. Le persone di sicuro quando si approcciano alle politiche sociali, sia che si rivolgano al CISA sia che si rivolgono da noi, hanno una problematica di tipo economico, ma al di là di quello che in qualche maniera l'esperienza mi ha insegnato, che sono comunque tutte risolvibili, c'è poi un altro aspetto invece del più problematico, che è l'isolamento sociale. Ecco perché è diventa importante che tutti in qualche maniera si collabori verso la presa in carico, verso comunque l'aiuto a queste persone, perché quando anche vengono da me a parlarmi i cittadini o le loro problematiche, attraverso l'ascolto, l'essere ascoltati, attraverso l'indirizzamento alle strutture adeguate, un'analisi del bisogno specifica e pertinente, le persone poi si mettono in moto e diventano anche da sole capaci di risolvere i propri problemi. Per cui quello che noi andiamo a dare è un sostegno iniziale, però attraverso poi il non isolamento, il supporto attivo di queste persone attraverso le politiche del lavoro, attraverso le politiche del sostegno sociale, il SIA, loro si sentono parte di un sistema sociale. Questo in qualche maniera le rimotiva. Poi ci sono gli assistiti cronici, però dal mio punto di vista non sono poi così la maggioranza, sono i casi che veramente emergono di più, esistono, di fatto non sono trascurabili. Però secondo me l'auspicio che noi abbiamo, la speranza che comunque le persone riescano a fare tesoro anche di se stesse. E su questo lavora il nostro ufficio, lavora tutto il sistema delle politiche sociali sul nostro territorio, volendo più possibile accrescere questo strumento, questo sistema di lavoro, per portare le persone all'autonomia, all'autoconsapevolezza e soprattutto al non isolamento, perché già sentirsi parte di un sociale li fa sentire anche meglio da un punto di vista psicologico. Io ero stanca, accaldati, possiamo anche chiudere qua, Presidente.
Okay. Ringraziamo moltissimo l'assessore Claudia Nozzetti per il suo intervento, ringraziamo inoltre la dottoressa Rossero per la relazione sull'attività delle politiche sociali. Si ringraziano tutti i consiglieri presenti, possiamo chiudere la commissione. Sono le 19:50. Arrivederci a tutti.